Perfetto, buonasera, non dico come mi devo presentare. Sono qui di notte, io sono primario di anestesia all'ospedale di Udine. Innanzitutto mi devo complimentare con la grossa partecipazione, perché questa sera mi dicono che abbiamo dei grossi concorrenti, che sono il Festival di Sanremo e la partita dell'Udinese. C'è qualcuno che ha violine e francese, le tenga basse, ci dice come ogni tanto, ci fa almeno segno di come va il risultato. Dunque il tema appunto è questo testamento biologico e come ho detto prima Cecilia, il testamento biologico, però qual è che ha importanza il testamento biologico? E il testamento biologico ha importanza quando noi non siamo in grado più di esprimere la propria volontà, perché se possiamo esprimere la nostra volontà non ci serve il testamento, dobbiamo dare il consenso. Io faccio sempre questo esempio, se mi devo togliere il neo che ho sulla mano, devo dare io l'autorizzazione. Non serve che lascio il testamento biologico, me lo tolgo adesso oppure me lo tengo. E come pure se malagoratamente avessi qualche malapiazza da qualche parte, un tumore da qualche parte, nessuno mi può obbligare a toglierlo. Decido io di andare a toglierlo, non c'è carabiniere che tenga, non è che posso venire in casa mia, prendermi, portarmi in ospedale e aprirmi la pancia per togliermi un tumore. Per cui un conto al consenso informato, un conto al testamento biologico. Però il testamento biologico va interpretato come una estensione del consenso informato. E andiamo a vedere anche perché. Dunque, la problematica del testamento biologico, soprattutto per quanto riguarda gli stati vegetativi, che poi sono altre situazioni più delicate, possono essere quando la persona non è più in grado di intendere di volere, il malato di Alzheimer, oppure situazioni ben diverse che comunque aprono degli scenari molto importanti per quello che riguarda poi la propria disponibilità e la propria accettazione di fare o non fare una terapia. Perché gli scopi anche di queste serate non sono quelli di convincere le persone ad avere un atteggiamento piuttosto che un altro, ma è quello di informare la popolazione su quali sono delle tematiche particolari, in modo tale che poi nel momento in cui uno deve scegliere possa avere tutti gli strumenti, tutti i mezzi per attuare questa scelta. Perché altrimenti, come normalmente si dice, una scelta libera è una scelta cosciente. Una scelta libera può essere cosciente solamente se io so di cosa parlo, altrimenti è una scelta manipolata o una scelta casuale. Per cui diciamo questa serata è stata proprio per questo, per dare anche delle delucidazioni, per cercare anche di instillare dei dubbi e in un ambito di discussione se ne parla. Poi ognuno trarrà la propria conclusione. Perché comincio con questa, vi faccio vedere questa diapositiva, perché stiamo parlando degli stati vegetativi, no? Stati vegetativi che sono, salita alla ribalta sicuramente col caso di Luana e Clara, però gli stati vegetativi esistevano da prima, ma da quanto prima? Cioè non sono sempre esistiti gli stati vegetativi. In natura è uno stato che non esiste. Non esiste il cane in stato vegetativo o il cavallo in stato vegetativo. Lo stato vegetativo si produce dopo che c'è stato un grosso danno cerebrale, dopo che il paziente è stato per mesi in terapia intensiva e dopo che ha recuperato in qualche modo la sua attività, recupera e riesce a recuperare determinate funzioni vitali per essere in questa situazione di stato vegetativo. Adesso vi faccio una domanda, la domanda solita che faccio, vediamo chi risponde per primo. Perché, che cosa vi fa pensare? Perché un paziente che non è più in grado di comunicare con l'esterno si dice che è in uno stato vegetativo? Chi risponde? Perché come una pianta, esattamente. No? Quindi come al solito, tutti rispondono perché come una pianta, ma non è vero perché come una pianta. Si dice che un paziente è una persona in uno stato vegetativo perché ha recuperato le funzioni fisiologiche che sono mantenute controllate dal sistema nervoso neurovegetativo. Cioè la parte del sistema nervoso che noi non controlliamo, quella che ci fa mantenere la temperatura corporea, quella che ci controlla la produzione della pipì, quella che ci mantiene il livello della temperatura, cioè noi non possiamo decidere, beh, oggi voglio avere 40 gradi di temperatura, o posso averne 35, non abbiamo questa possibilità di controllo, mentre invece posso controllare il fatto che muovo le mani o che parlo. E quindi questa è la prima cosa. Vi faccio alcune definizioni. Dicevamo, vediamo questa diapositiva. Ecco, questa diapositiva, vedete, non spaventate, solo per esemplificare. Per arrivare, stiamo parlando ovviamente che per trovare una sensazione di stato vegetativo o di non intendere di morire, dobbiamo avere un grosso danno cerebrale. Cioè dobbiamo, il danno cerebrale come lo possiamo avere? O un mega incidente, o un arresto cardiaco, o un'emorragia cerebrale. Da questo si va in coma. Una volta che uno va in coma, può trovarsi in quattro situazioni, si presenta grossolanamente quattro possibilità. Riprende immediatamente dopo 2-3 giorni. Muore, quindi va in morte cerebrale. A quel punto, vediamo dopo cosa è la morte cerebrale. Oppure può trovarsi una situazione di lock-in, cioè una situazione di chiuso dentro, si dice. Quindi il cervello funziona, ma la persona non riesce a muovere niente, forse solo gli occhi. È una situazione tremenda, la peggiore che ci possono essere. Ovviamente sono anche situazioni intermedie. Oppure c'è lo stato vegetativo, quello grigio. Lo stato vegetativo è una situazione in cui si verifica quando il paziente esce dal coma. Preparatevi, vi faccio un'altra domanda. Quando il paziente esce dal coma, per cui può, se questo stato vegetativo riprende, quindi oltre comincia a riprendere coscienza, comincia a comunicare con l'esterno, la persona può recuperare completamente. Oppure può recuperare parzialmente, resta in una situazione di quella che viene chiamata di minima coscienza. Minima coscienza è una situazione in cui può capire la persona, può rispondere solo a segni o a comandi molto semplici, che so io, alza il dito, passa il dito, per cui si instaurano meccanismi così molto di comunicazioni molto molto elementari. Hai male, non hai male, se ti fa male alza il dito, se non ti fa male abbassa il dito. Sto esemplificando, però veramente ci si trova in situazioni di questo tipo. Se questo stato invece, se non c'è nessun tipo di recupero e questa situazione si mantiene per un anno, allora si dice che lo stato vegetativo è diventato permanente, nel senso che non potrà esserci più nessun tipo di ritorno. E la domanda la faccio subito. Allora, poi diciamo, la domanda è appunto, dobbiamo uscire, per arrivare a questa situazione dobbiamo uscire dal coma. No, per uscire dal coma, ecco, se io dico a voi, come intendete voi per uscire dal coma? Quando un paziente sta in terapia intensiva, dopodiché uno dice, è uscito dal coma, cosa pensate? Perché? Che si è risvegliato, per quello che sia, giusto, benissimo. E tutti, sentite, anche per tanti anni pensavo anch'io. Poi uno va a vedere, la definizione di uscita dal coma è apertura degli occhi. Cioè, se uno ha aperto gli occhi, non è più in coma, ma non è nemmeno sveglio. No? Allora, e quindi, vedete, lasciate stare le parole in bianco, sono in inglese. No? Ora, per vedere, per capire cos'è lo stato di veglia, anche, no? Quindi lo stato di coscienza, ci sono, non basta essere svegli per essere coscienti, perché abbiamo lo stato di veglia, quindi per dire, Eduardo Englaro aveva il ritmo sonno veglia, cioè, ma perché il ritmo sonno veglia è determinato dal cambiamento di luce, cioè chi aveva canarini per dire, ha dei sistemi per modificare la luce, li fa cambiare, li frega perché li fa cambiare la stagione, li provoca gli amori, semplicemente giocando con la luce. Quindi sono delle risposte di tipo su cui si attiva, quindi il sistema nervoso, neurovegetativo, altri tipi di sistema. Per cui per definire quello che è lo stato di coscienza, quello in cui noi stiamo comunicando adesso, è necessario essere svegli, ma bisogna anche avere la consapevolezza di essere svegli. E la consapevolezza, stiamo andando avanti con l'accetta, perché giusto per la consapevolezza prevede che sia la consapevolezza esterna, cioè io devo avere la percezione dell'ambiente, devo sapere dove sono, sapere che sono a Palmanova nel municipio, E inoltre deve esserci anche una consapevolezza, interna, no? Consapevolezza interiore, quindi quella che mi fa pensieri, sentimenti, sogni, tutte le mie aspirazioni. Quando devono essere presenti almeno tutte queste situazioni, perché si possa parlare di uno stato di coscienza. Se una di queste manca, c'è qualcosa che non va. Non si riesce ad avere questo tipo di definizione, perlomeno dobbiamo parlare, dobbiamo capire come e in che situazione ci possiamo trovare. Allora, chi è che è responsabile di queste situazioni? Ovviamente abbiamo detto il sistema nervoso centrale, in cui ci sono quelle situazioni autonome, ma sono quelle situazioni che mi consentono o che ci consentono di parlare, di comunicare, di comportare, di controllare il nostro corpo, di avere tutto quell'insieme di funzioni che abbiamo visto prima. E queste partono da quella parte alta, dove sono gli emisferi cerebrali, dove sono tutti quei ghirigori, no? Quelli del cervello, e da lì partono i segnali che poi vanno a comandare tutto il resto del mio corpo. Quella parte sotto, il codino, non è altro che il midollo spinale, attraverso cui i segnali partendo dal cervello arrivano in periferia. Però non è così semplice. Qua c'è, guardate, vi faccio vedere questa parte che adesso è stata evidenziata. Quella è molto importante, perché non solo serve a far passare i segnali, ma è l'interruttore per accendere il cervello. Cioè, se lì, da lì non partono determinati segnali che vanno in automatico, ovviamente, che noi non controlliamo, se si crea una interruzione dei segnali che da lì sotto vanno verso l'alto, il cervello non si accende e non parte la consapevolezza e il controllo di sé. Ecco, per dire, vedete lì ci sono tutte queste lineette che vanno da sotto, vanno verso l'alto, vanno ad accendere la corteccia e da lì partono i segnali che vanno verso il basso. Non è banale, guardate, perché quando succede che si va in una condizione di stato vegetativo, tutte quelle frecce rosse lì sono interrotte. Per cui il segnale da sotto non va in alto e non viene acceso il cervello. Diciamo che, però, basta veramente che questi tagli, queste interruzioni si spostino di 1 o 2 centimetri per passare dallo stato vegetativo allo stato di chiuso dentro, di inattivo. Ma veramente basta poco, tanto per essere chiari. A questo punto faccio un esempio sempre su quello paradigmatico, quello di Leonardo. Leonardo, a differenza di Terry Schiavo, aveva un cervello che dall'esterno era un cervello normale, pesava come un cervello normale. Solo che si erano rotte tutte queste connessioni interne, non avrebbe mai potuto più, quando dimostrate chiaramente non si è mai potuto più riaccendersi. Per esempio, anche un po' macabro che faccio è questo: se voi prendete una Ferrari nuova di pacca, bella lucida, del colore rosso, la riempite di benzina, ci salite sopra, però non c'è la connessione nella centralina elettronica, voi con la Ferrari non accenderete mai. Diciamo che, brutalmente parlando, lo stato vegetativo può essere una situazione di questo tipo. Ecco, vi faccio vedere alcune cose. Vedete qui a sinistra c'è un'immagine fatta con gli isotopi, insomma con gli studi che evidenziano quello che è l'immagine di un cervello normale. Quello che è in centro, quello che è in centro è l'immagine di chi è del cervello, che è delle persone che sono in morte cerebrale, situazioni che si verificano quando c'è da, si trovano in condizioni di fare donazioni d'organi, no? Quindi vedete, tutto il contorno è l'osso, la parte interna nera vuol dire che non c'è la cellula viva. La parte destra è lo stato, una situazione di stato vegetativo, vedete, ha solo quei colori blu, non c'è il colore giallo che c'è a sinistra, perché il colore giallo di sinistra rappresenta la corteccia cerebrale, mentre a destra vedete che non c'è un pelo, non c'è un filo di quel colore giallo, segno che non è stato proprio acceso, quindi non c'è attività, non c'è metabolismo in quelle cellule. Questo possiamo anche andare avanti. No, forse bene che lo chiarisca. Perché? Perché sono le speculazioni che sono state fatte in casi come questi. Ad esempio, nel caso di un grave si tanto, come tanto speculato, si è fatto che fosse una grave disabile. Non è una grave disabile, questo è uno stato vegetativo. Ve lo faccio vedere, lo prendiamo per un momento. È importante battere su questo punto, perché il limite è molto labile. Se è uno stato vegetativo non sei in grado di avere nessun tipo di comunicazione con l'esterno. Il grave disabile può avere una comunicazione con l'esterno. I pazienti che Vespa faceva vedere per televisione imbragati e che mangiavano a tavola, quelli non sono in stato vegetativo, quelli erano dei gravi disabili. Quello masticava, parlava, e non è grave, non riuscivano nemmeno a deglutire la saliva. E con queste indagini magnetiche funzionali, che non so se avete sentito dire, che su certi pazienti hanno visto che facendo del, che si pensava fosse in stato vegetativo, li hanno messi in macchine molto sofisticate, risonanze magnetiche particolari, e chiedendo di immaginare di giocare a tennis, hanno visto che si accendevano, vedete quelle lucette lì, no? Questa è la lucetta che si accende nella persona normale quando gli si veniva chiesto di giocare a tennis, di immaginare di giocare a tennis. Mentre quelle sotto, quelle blu, sono le lucette, le aree del cervello che si accendevano quando questo paziente veniva chiesto di immaginare di giocare a tennis. E poi c'era anche un'altra domanda che facevano. Immagina di muoverti per la stanza. Questo era a questo paziente, che poi non era in uno stato vegetativo come quello di cui dicevamo prima, non era passato un anno intero, erano passati solo 5 mesi, e comunque il discorso era che gli chiedevano, potevano fare delle domande, gli hanno detto: se rispondi, se la tua risposta è sì, immagina di giocare a tennis; se la risposta è no, immagina di giocare, di camminare per la stanza. Quindi avevano chiesto, tuo padre si chiama Antonio, poi doveva dire o sì o no, quindi hanno fatto delle domande di questo tipo, capite? Siamo veramente in situazioni molto, molto particolari, molto... e entriamo in un ambito in cui ognuno probabilmente deve avere il diritto di decidere: voglio stare o non voglio stare in uno stato di questo tipo, posso o non posso avere questo tipo di... è coerente con quella che è la mia dignità vivere in questo modo. Ecco, questa è l'ultima diapositiva tecnica che vi faccio vedere per dire qual è la scala del coma e la scala dei recuperi. Vedete a sinistra c'è il coma, usciamo dal coma, aprendo gli occhi. Questa qui è l'uscita dal coma. Esco dal coma e vado in stato vegetativo. Se mi fermo qui, da lì non vado oltre. Se invece comincio a recuperare, passo a livello dello stato di minima coscienza, la severa disabilità, la disabilità meno severa, fino ad avere la possibilità di recupero. Io mi posso, se ho un trauma cranico, un danno cerebrale, fermarmi in qualunque posizione di questa scala. E, ovviamente, prima dello stato vegetativo non ho alcuna possibilità di poter interagire con l'esterno. Allora, a questo punto si pongono queste problematiche. Come regolare questa situazione se io dovessi trovare una situazione in cui non sono in grado né di esprimere la mia volontà né di comunicare con l'esterno? Allora diciamo, vediamo come ci si muove il medico. Ne ha parlato prima Cecilia e ha parlato del codice deontologico. Noi però nella nostra società siamo governati da queste leggi, soprattutto la legge madre di tutte le leggi e la Costituzione. E andiamo a vedere, e noi in questo ambito dobbiamo muoverci nella nostra società. Quindi la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, cioè ci sono dei diritti che nessuno può violare. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge. Allora, se sono uguale adesso, se sono stato vegetativo, devo poter, se posso esprimere adesso la volontà, tolgo o non tolgo il mio. Anche se dovessi essere in stato vegetativo, devo poter dire: non voglio questa terapia. Siccome per quel tempo lì io non sono in grado né di farlo né di pensarlo, perché non ci sono più, devo in qualche modo poterlo trasmettere e lasciare detto adesso, disporlo mentre sono cosciente. Altrimenti non sono uguale davanti alla legge. Altrimenti in quelle condizioni perdo il diritto all'inviolabilità. Perché se io non voglio essere nutrito, qualcuno non mi deve nutrire. Se invece voglio essere nutrito, ma comunque in stato vegetativo, è giusto che possa essere mantenuto in quello stato. Ma devo esprimerlo adesso, non quella volta. La libertà personale è inviolabile, è il discorso di prima. Cioè, se io non do l'autorizzazione e il famoso consenso informato, nessuno mi può fare nulla. E di nuovo, perché allora se sono in stato vegetativo mi puoi mettere un sondino in bocca, in collo, in gola e mi puoi dare dei farmaci che io non voglio e mantenere così per anni e anni e anni? Quindi, articolo 32 della Costituzione, appunto, di nuovo, nessuno può essere obbligato a avere dei trattamenti sanitari per legge, a meno che non si tratti, se non per disposizione di legge, quindi sono le vaccinazioni. Qui perché altrimenti mettono a rischio quella che è la salute pubblica. Questo sì. Oppure i trattamenti coatti, sapete, quando uno è pazzo furioso e sta per fare dei disastri, viene bloccato, viene sedato, viene calmato, poi viene riportato alla ragione, ma non è che viene mantenuto sedato per tutta la vita, viene sedato coattamente in quella fase lì per evitare che combini dei disastri o delle stragi, dopodiché non può, non subisce dei trattamenti farmacologici. E di nuovo, la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Il codice deontologico, richiamo alcune 3-4 articoli per sottolineare, che magari vedendo gli scritti ve li ricordate meglio alcuni concetti di quelli che ha detto Cecilia prima. Vedete, acquisizione di consenso, deve essere fatto rispettando la dignità, evitando accanimenti terapeutici, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente. Quindi i medici si muovono sia dovendo rispettare la Costituzione, sia dovendo rispettare il codice deontologico. E i cittadini lo stesso devono pretendere che queste norme vengano rispettate. Di nuovo parliamo, vedete, nel codice deontologico si parla di direttive anticipate. Quindi devono agire queste direttive anticipate nel rispetto della dignità, libertà e autonomia della persona. Deve tener conto delle proprie scelte di quanto precedente manifestato e documentato dal paziente. Quindi allora questo viene, proprio i medici sono obbligati, diciamo, dal loro codice a tenerne conto. Questo è lo stesso discorso. Quando anche c'è la compromissione di stato di coscienza, deve mantenere, non deve abbandonare il paziente, anche se in fasi ormai terminali, però deve evitare ogni forma di accanimento terapeutico. L'accanimento terapeutico lo vediamo dopo come viene definito. Prendiamo la definizione data dalla Chiesa, proprio per tagliare la testa al toro, che è veramente una definizione molto molto saggia. Rifiuto consapevole di nutrirsi, ecco, anche questo è pazzesco. Allora voi sapete, per superare la problematica nel parlare della scienza dell'articolo 32 del poter somministrare dei farmaci senza violare l'articolo 32, ha detto benissimo, nutrizione, alimentazione, si dice non è più terapia, è forma di sostegno vitale, come dare pane ed acqua. Bene, ammettiamo che fosse veramente, non è vero, ma ammettiamo che fosse come dare pane ed acqua. Le persone anoressiche si lasciano morire. La modella che è morta un anno fa è morta lasciando un bambino. Nessuno ha potuto alimentare forzatamente. E allora perché, se io dovessi stare in uno stato vegetativo, dovrei essere alimentato forzatamente contro i miei desideri? Sono tutti interrogativi veramente. Oppure, se uno vuole essere alimentato, è giusto che lo sia, con tutti gli alimenti che vuole. E lo stesso vale anche, ho portato questo qui, il codice deontologico degli infermieri, che è esattamente allineato col codice deontologico dei medici. Quindi stiamo parlando di 500.000 più o meno operatori sanitari in Italia che lavorano. Ecco, adesso l'ultima diapositiva riguarda questo, perché siamo in Italia, c'è anche una forte componente ecclesiastica, no? In altri stati magari sono più religioni, diciamo che in Italia la religione importante è la religione cattolica. Paolo VI, 1970, ai medici cattolici, io dico, chi mi ha sentito più volte sa, quindi faccio sempre questa precisazione, è importante che un medico sia cattolico? Cioè, bene, cioè io veramente non riesco a capire questa cosa qua, non ho niente contro i medici cattolici, però non è vero. Ma io direi che il medico deve essere, diciamo, disponibile, comprensivo, umano, bravo, no? Ma in ogni caso, cosa dice? In tanti casi non sarebbe una cottura inutile 42 anni fa. Una dottura inutile imporre la rianimazione vegetativa nell'ultima fase di una malattia incurabile, il dovere del medico consiste piuttosto nell'adoperarsi a calmare la sofferenza, in cure palliative, terapia del dolore, no? Libro. Invece di prolungare il più lungo possibile e con qualunque mezzo e qualunque condizione una vita che va naturalmente verso la sua conclusione. Nella Chiesa, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, nel 92, quindi siamo a 20 anni fa. Quindi dove, insomma, dettano delle regole interne alla Chiesa, e guardate come, cose che dicono, cose che viene detto. L'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie, sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere illegittima. L'uomo in grado faceva 3-4 ore di fisioterapia al giorno per 15 anni. Anche questo è un cambiamento terapeutico, perché nonostante tutta la sua fisioterapia non aveva tenuto niente. Sapevano che non avrebbe tenuto niente, no? Quando invece magari in tante rianimazioni, in tanti ospedali, si fa fatica ad avere 20 minuti di terapia giornaliera, di fisioterapia. Sabato e domenica escluso. In tal caso si ha, in ogni modo, se sospendo tutte queste cose, in tal caso si ha la rinuncia all'accanimento terapeutico. Quindi accanimento terapeutico significa, per la Chiesa, applicare terapie che costano, che sono pericolose, che sono straordinarie e che hanno, sono sproporzionate ai risultati che si possono ottenere. Quindi la Chiesa definisce un accanimento terapeutico. Quindi in questo caso non si vuole procurare la morte, ma si accetta di non poterla impedire. Le decisioni devono essere prese dal paziente se ne ha le capacità, o altrimenti da coloro che hanno legalmente il diritto, ecco, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi dei pazienti. Ma c'è la Chiesa, come dice. Lasciatemi andare a casa del Padre, questo ve la ricordate, questa frase che ho detto? Oh, che bravo! No, ed è importante dire, perché lui l'ha detto così, perché quindi cosa ha detto? Non fatemi più terapia. Perché sapeva, non ne poteva più, lui doveva fare una tracheotomia, avrebbe dovuto attaccare il ventilatore, lui ha detto no. Quindi è morto soffocato. Questa è morto come quella che era morte naturale. La morte naturale, la morte che avviene nelle persone che non subiscono trattamenti, è questa. Pian pianino uno smette di respirare, si deprime, perde forza, non si alimenta più. Si affievolisce il respiro, smette di respirare, il paziente a quel punto va in coma e lì dopo si arresta il cuore. Con la rianimazione questo qui non è più possibile, perché si prende, si attacca, si mette un tubo in gola, nei polmoni, si attacca a un ventilatore e il paziente respira e può essere mantenuto in vita, gli organi vengono mantenuti per anni. Allora dicevo, lui è morto in questo modo ed è morto come Welfi. A voi abbiamo staccato il ventilatore, prima l'hanno addormentato proprio per evitare di fargli soffrire l'angoscia del morire soffocato, e poi hanno staccato il ventilatore e è morto naturalmente. Pensate che il Papa sia morto sveglio o l'abbiamo sedato? O l'ha lasciato lì con gli occhi sbarrati a aspettare di andare in coma soffocato? Sono morti esattamente nello stesso identico modo, sedati e non ventilati. Al Papa non hanno fatto così, non hanno toccato il ventilatore, a voi abbiamo fatto così. Il resto è tutto uguale. Al Papa funerale di Stato, a voi nemmeno i funerali religiosi che lui aveva chiesto. Ecco, questa è un esempio di nutrizione di sondino enterale e di nutrizione artificiale. Quindi questo non può essere considerato pane ed acqua. È una manovra terapeutica, la devono mettere medici o infermieri preparati e poi vengono somministrati con macchine particolari e a dosaggi ben definiti. Questo è un paziente di terminale di cancro, come noi non stiamo facendo. Oppure può essere la famosa PEG, avete sentito parlare della PEG, no? Quindi un medicina che viene fatto penetrare attraverso la pancia, va nello stomaco, vedete, entra dentro, e anche questo e ci butto dentro con delle siringhe, con delle pompe, gli alimenti. Vedete, questo è un paziente che vive normalmente perché ha un grosso cancro delle prime vie aeree, un cancro della bocca, non riesce ad alimentarsi, allora in questo caso è stato messo questo tipo di sondino e viene in qualche modo alimentato. Guardate, faccio volutamente, faccio vedere queste diapositive, perché non posso, non si può giocare sulla non conoscenza dicendo che le persone vivono come frullati, oppure un'alimentazione è una cosa naturale, poter vivere o paragonare a un'alimentazione naturale, l'alimentazione che viene fatta con i sondini e con la pelle. Basta, io ho finito, ecco, concludo in questo modo dicendo che assieme all'associazione Luca Coscioni stiamo facendo questo tipo di attività di informazione e chiediamo innanzitutto di iscrivervi all'associazione per supportarci, il costo dell'iscrizione è di 10 euro, qui c'è il segretario che poi può raccogliere eventualmente le iscrizioni, ci serve per portare avanti questo tipo di informazione. L'associazione è stata fondata dedicata a Deluano, il presidente è Beppino Inglaro e noi andiamo in giro dove ci chiamano a discutere e a relazionare proprio per informare le persone. Dopo la scelta la fa la persona in base alle informazioni che vengono date. Noi andiamo in giro sia a Friuli che nel resto d'Italia, due giorni fa eravamo a Torino, abbiamo girato e per cui ci oltre a lavorare, perché non andiamo anche a lavorare, però cerchiamo di fare questo tipo di informazione, per cui se conoscete persone che sono interessate a ripetere serate come questa, ci contattate e noi siamo ben disponibili. Grazie.